E allora, intanto, benvenuti. Questo è il settimo appuntamento di Criticity. Purtroppo l'ultimo l'abbiamo dovuto saltare e è posticipato, quindi comunque ne riparliamo poi a fine febbraio. Grazie a chi partecipa, nonostante appunto il clima di feste e tutto, siamo anche abbastanza avanti nella programmazione, quindi grazie a chi rimane fra i nostri, insomma, fra i partecipanti, fa molto piacere. Stasera, come sempre, siamo sia qui su Google Meet che in diretta su Facebook. Su entrambe le piattaforme vi chiediamo di scrivere nome e cognome se avete bisogno dei crediti e anche di intervenire con domande e commenti che comunque siamo noi a riportarli, quindi anche da Facebook, ecco, non c'è nessun problema. Le registrazioni saranno sempre caricate sul nostro canale, sul nostro sito, dove abbiamo anche una sezione risorse, dove stiamo continuando a caricare cose, quindi chi è interessato ad approfondire qualcosa, vuole fare ricerca o ha bisogno di altro, possiamo comunque anche appunto chiedere eventualmente anche altro ai relatori che sono intervenuti finora, quindi siamo aperti e pronti a tutto. Stasera parliamo di creatività nei vuoti urbani insieme a Paola Boscaini e Fabrizio del Next Emerson. E niente, vi ringrazio, passo la parola a Lorenzo, buon ascolto e ciao.
Grazie Anna. Sì, condivido schermo, ditemi se si vede, ditemelo a voce che non vi vedo.
Si vede?
Ok, perfetto. Quindi vabbè, abbiamo detto che questo è l'ultimo appuntamento del 2020, ovvero il settimo, e il titolo dell'incontro di stasera è Creatività nei vuoti urbani, attualità e potenzialità. E i relatori sono Paola Boscaini, che è sia artista che studentessa laureata all'Accademia di Belle Arti, ora a Torino, se non mi sbaglio, e Fabrizio, che è proprio la portavoce per il centro sociale Next Emerson di Firenze Nord. Iniziamo come da copione con un paio di citazioni per stimolare magari la riflessione, che sono queste due. La prima recita che in tutte le forme espressive, in questi interventi urbani, in queste costruzioni di narrazioni non convenzionali, si riconosce una volontà comune, quella che l'artista ha di interpretare la società nella quale vive, trasformando i simboli e gli oggetti che questa produce, anche involontariamente, in altri oggetti, traducendo l'invisibile ordinario in straordinario e in questo modo liberando lo sguardo all'immaginazione. L'altra è con la nostra città. Ed è vuoto urbano in particolare, la dimensione aperta che questi vuoti contengono, la molteplice lettura che suggeriscono, rappresentano una forma alternativa e creativa di recupero, capace di proporre un risarcimento ambientale di cooperazione con l'esistente. Ecco, il tema di stasera è proprio quello che indaga un po' il rapporto tra l'arte e i vuoti urbani. Vuoti urbani sia come spazi deputati per l'espressione artistica all'interno delle città, sia come potenziale inespresso dei nuovi luoghi della creatività urbana. Nel lavoro di ricerca anche più teorico che abbiamo fatto con Emma per questo progetto, abbiamo cercato di definire cosa è la città e primariamente la città è lo spazio dell'interazione sociale, delle pratiche. E se non sappiamo bene come definire i vuoti urbani, sappiamo però dire cosa non rappresentano, ovvero la non città, l'assenza di vita, l'assenza di interazione, e possiamo anche pensare a come predisporre, insomma, il superamento di questa condizione di stallo per il vuoto urbano e di assenza di spazio per la relazionalità. Ecco, su cosa voglia dire abitare lo spazio urbano, lo spazio in generale. Anche quello urbano, scusate, professore. Paola Boscaini ha dedicato gran parte del suo lavoro artistico e di ricerca, quindi diciamo, questo è il motivo per cui l'abbiamo invitata e gli cediamo subito la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per avermi invitata, diciamo, è un piacere partecipare questa sera. Io ho preparato una presentazione che ora condividerò. Si vede?
Si vede.
Allora, la domanda da cui parto questa sera è appunto cosa vuol dire abitare uno spazio, che è stata la domanda attorno alla quale ha ruotato tutta la mia ricerca di tesi, ed è una domanda che penso che sia estremamente importante da porsi anche da un punto di vista personale, e quindi insomma invito chi vuole a rispondere diciamo questa domanda perché è estremamente importante partire da questa riflessione di cosa voglia dire per noi personalmente abitare uno spazio. Per approcciarsi, diciamo, alla riflessione che ora illustro in questa presentazione. E la premessa dalla quale è partita la mia ricerca di tesi, il mio lavoro, è una visione della frammentazione, della disintegrazione della comunità urbana come uno tra i maggiori pericoli che minacciano oggi il tessuto sociale delle grandi città. Diciamo che le mura che la città ha eretto sono diventati recinti architettonici, ma anche e soprattutto culturali, che impediscono la comunicazione. E diciamo che recinti che se impediscono diciamo, gli spazi dove la vita ha la possibilità di esprimersi liberamente finiscono per distruggere anche il cittadino. L'obiettivo di questa ricerca è stato chiedersi se l'arte possa diventare espressione sociale, portatrice di nuove possibilità di vivere uno spazio, in che modo la pratica artistica possa entrare nella vita e soprattutto che contributo possa darle. In questa tesi sono quindi state analizzate il lavoro di diversi artisti che hanno fatto dell'osservazione della città e della pratica dell'abitare il fulcro delle loro ricerche. L'idea è che l'arte, ponendosi, tra la città e la vita, sia il giusto mezzo per liberare i desideri, i bisogni, le necessità individuali e portarle a una dimensione collettiva. Allora, facciamo un passo indietro ora, ritornando alla domanda iniziale, che era cosa vuol dire abitare uno spazio, e proviamo a rispondere a questa domanda da un punto di vista antropologico e sociologico. E il territorio può essere visto come il prodotto del dialogo fra uomo e natura, e può essere caratterizzato quindi da luoghi carichi di storia, carattere, identità, che sono andati a crearsi in un lungo periodo di tempo. E Alberto Magnaghi definisce il territorio come l'esodo del processo di coevoluzione tra insediamento umano e ambiente, un esodo di un processo di coevoluzione di lunga durata. E questo processo è un processo di territorializzazione, di strutturazione dello spazio materiale e simbolico da parte delle società che si sono insediate al suo interno. E quindi da questo possiamo comprendere come uno spazio non possa mai essere definito neutro. Poiché è l'esito di un processo di costruzione culturale e sociale da parte delle società che si sono insediate al suo interno. E quindi passiamo, diciamo che un'altra riflessione interessante da questo punto di vista è quella che fa Franco La Cecla nel suo libro Mente Locale. Franco La Cecla sostiene che la forma di un insediamento si possa definire come una mappa mentale, una costruzione culturale a cui solo gli abitanti possono accedere interamente. Questa costruzione culturale, questa mappa mentale, serve agli abitanti per tenere in vita un insediamento, serve alle persone per muoversi nello spazio e leggere i segni che con il passare del tempo le persone insediate hanno lasciato nel territorio. Per Heidegger, all'abitare perveniamo solo attraverso il costruire. Quest'ultimo, il costruire, ha quello, cioè l'abitare come suo fine. L'abitare è una tipica attitudine umana e l'identificazione con il luogo è alla base del processo umano di ambientazione. Esso ha a che fare con la sopravvivenza sociale e culturale, nonché fisica. E questo è un aspetto estremamente importante da tenere in considerazione quando si riflette sull'importanza di ricominciare a guardare lo spazio per comprendere come l'uomo l'abbia abitato e l'importanza che ha per le persone avere la possibilità di abitare appieno uno spazio. E infatti, da questo punto di vista, il costruire dovrebbe essere visto come impresa comunitaria che porti un recupero di ragionamenti sulla territorialità come pratica e politica spaziale. Lo spazio deve quindi essere modellato e rimodellato da chi lo abita. E il cittadino dovrebbe, diciamo, cittadino, l'abitante del territorio, dovrebbe avere una libera possibilità di esprimere le sue necessità di abitare questo spazio. Allora, arrivando diciamo all'aspetto più prettamente artistico, appunto i lavori che ho raccolto nella mia tesi sono stata una raccolta di una serie di lavori di artisti che hanno fatto dell'osservazione dello spazio e della pratica dell'abitare il fulcro delle loro attività. Questa parte del mio lavoro è stata intitolata Un'ipotesi di utopia concreta, poiché l'arte in questo contesto ha la capacità di partire da piccole utopie, da ideali e concretizzarli in uno spazio con l'aiuto delle persone che ne fanno parte. L'arte può essere uno stimolo per portare appunto i desideri individuali, i bisogni, le necessità delle persone e aiutare a concretizzarle nell'ambiente che vivono. E, diciamo che nella mia ricerca di tesi queste pratiche artistiche sono state suddivise in tre parti. E queste categorie sono quelle di osservare, la categoria di osservare, la categoria di ricordare e la categoria di comunità e partecipazione. Queste categorie sono state appunto segnate da questi nomi, che sono nomi di azioni che a mio parere bisogna compiere per approcciarsi a un territorio e poter portare delle pratiche artistiche che lavorino su un territorio, lavorino insieme a delle comunità e riflettano sul tema dell'abitare. Quindi allora osservare è la prima attività che dobbiamo compiere se vogliamo conoscere uno spazio. Ci sono state appunto pratiche artistiche che attraverso il camminare hanno rivendicato e rivendicano tuttora la necessità di recuperare un rapporto diretto e sensibile con i luoghi. Dobbiamo infatti ricominciare a camminare, a muoverci per la città, a osservarla con un ritmo lento, per ricostruirla pezzo per pezzo e ricostruirla con un nuovo significato, che sia più vicino a noi, al nostro ideale che vogliamo esprimere, alla nostra visione dell'abitare. Un collettivo che secondo me ha fatto un lavoro molto interessante a proposito è il collettivo Stalker Osservatorio Nomade, soggetto collettivo di artisti e architetti fondato a Roma nel 1995, che compie ricerche e azioni sul territorio, con particolare attenzione alle aree di margine e ai vuoti urbani, spazi abbandonati o in via di trasformazione. L'atto del camminare viene usato come strumento critico attraverso il quale osservare il paesaggio. Questa che potete vedere è una delle mappe che raffigurano la pratica delle transurbanze, condotte dagli artisti nella città di Parigi. Questa pratica della transurbanza, questo collettivo l'ha condotta in varie città europee. Il percorso, raffigurato qui, viene visto come una mappa cognitiva, che si presenta come una metafora della realtà legata a un determinato scopo. Infatti, le mappe non sono mai raffigurazioni oggettive della realtà, ma sono raffigurazioni che vengono fatte col fine di arrivare a un determinato scopo di raffigurazione. Nessuna raffigurazione, infatti, che sia fotografica, che sia video, che sia pittorica, è mai una riproduzione fedele della realtà, ma è necessariamente una visione che viene filtrata dalla persona che la realizza per arrivare a un determinato scopo, una determinata espressione di un concetto. Allora, questi sono due manifesti che raffigurano alcuni eventi fatti dal collettivo, come ad esempio una settimana di utopia urbana da vivere in Riva al Tevere o 5 giorni a spasso per la città che non c'è. Una camminata che il gruppo ha creato e ha fatto percorrere di 60 km attraverso le aree interstiziali della città di Roma. Passiamo poi alla seconda parola, che è quella ricordare. Ricordare è essenziale, cioè avere la capacità di ricordare e di conoscere le memorie di un determinato contesto è essenziale. Storia e memorie si configurano come elementi fondamentali per il recupero di un senso di comunità che acquisisca significato. La memoria collettiva è composta dall'insieme delle memorie individuali e intrattiene un costante rapporto di equilibrio con l'oblio, presupponendo sempre una scelta tra ciò che del passato deve essere ricordato e ciò che invece verrà dimenticato per sempre. L'identità di una comunità dipende totalmente dal modo in cui essa sa rapportarsi col proprio contesto e il proprio passato. La città, come mappa mentale di ogni individuo, si offre come luogo reale e immaginario dove depositare tali memorie, che sono proprio queste memorie che gli austriaci Eva Brunner-Szabo, fotografa e artista multimediale, e Gerd Schögel, antropologo, vogliono rappresentare attraverso Memory Projects, è di queste memorie che loro vogliono parlare. Quello che loro fanno nel Memory Projects è creare una sorta di museo delle memorie, che è un museo privo di una collocazione permanente, ma situato in modo temporaneo in determinati spazi pubblici. Questa installazione si vuole presentare come metafora del rifiuto della dimenticanza. Esempio interessante è il calafiore che viene fatto all'interno di questo progetto. Viene installato al centro di una piazza di Calaf, in Catalogna, un grande cubo rosso all'interno del quale sono state inserite delle fotografie della guerra civile spagnola e del periodo immediatamente successivo. Questo lavoro vuole ripercorrere le tracce che la guerra civile spagnola ha solcato dietro di sé e quelle che sono state dimenticate. Queste fotografie sono state appese anche in giro per la città, sono state appese anche ai manifesti di quel periodo e sono state scritte domande provocatorie da parte del collettivo. Questo perché secondo il collettivo le immagini, secondo appunto i due creatori del Memory Project, le immagini e le parole hanno la possibilità di attivare la memoria delle persone. Un'immagine, per quanto sia un'immagine di un evento collettivo, per una persona sempre, attiva sempre un ricordo personale. Ed è attraverso una raccolta di questi ricordi personali che queste immagini hanno saputo attivare. Loro li raccolgono attraverso dei libri che hanno lasciato in giro nella città, sulle quali le persone hanno potuto notare i loro ricordi. È attraverso la raccolta di questi ricordi che loro pensano sia l'unico modo per parlare e descrivere la memoria della città di Calaf. E allora cercano appunto di creare queste installazioni che siano metafore del rifiuto della dimenticanza. Comunità di partecipazione è appunto l'ultimo elemento della ricerca. E noi possiamo vedere la comunità come un insieme di individui uniti non da un qualcosa in più, ma da un qualcosa in meno, da un debito, da un bisogno che li porta a legarsi all'altro, ad aprirsi alla relazione con l'altro. Ed è partendo da questa idea di comunità che l'artista, entrando a stretto contatto con una determinata comunità, disegna situazioni sociali come progetti dematerializzati, impegnandosi politicamente a fare dell'arte una parte vitale dell'esistenza. In questo la partecipazione si presenta come elemento estremamente importante. Per parlare di partecipazione pubblica è necessario parlare anche di uguaglianza, di giustizia sociale e di libertà. È necessario creare spazi fisici e discorsivi, spazi che siano in grado di coinvolgere anche chi solitamente non ha voce in capitolo. Esempio interessante a tal proposito è il progetto del collettivo Camp Montauban, che nel 2002 ha realizzato il progetto Jeuneau, che è pensato per un quartiere della città di Séverin, che ha conosciuto pesanti problemi sociali. È un quartiere popolare composto da una varietà di tante comunità provenienti di tante etnie e che sono costrette qui a vivere in uno spazio molto, molto stretto, sono costrette a non hanno diciamo, la possibilità di avere un loro spazio e questa situazione tende a creare spesso forti conflitti. Quello che è emerso da un'indagine che ha fatto questo collettivo è stato il bisogno sentito da parte di questa collettività di avere uno spazio in cui poter entrare da soli, in cui poter stare da soli. Lo scopo di tale progetto è stato quindi quello di creare un luogo che fosse aperto a tutti e sotto la protezione di tutti. Quello che viene messo in questione qui è il senso stesso di un atto artistico attraverso la condivisione della responsabilità. Ed è proprio questo elemento di condivisione della responsabilità che secondo me è estremamente importante, perché attraverso un progetto collettivo come questo, in cui la comunità viene coinvolta fin dall'inizio, in cui quasi collettivo e comunità diventano una cosa sola, creando già di per sé un primo spazio pubblico nella stessa progettazione del progetto, vanno poi a creare un luogo che sia un luogo fragile e che necessiti per forza della protezione di tutti e la collaborazione di tutti e la cura di tutti. Un altro esempio interessante, secondo me, a tal proposito è il progetto di Maria Papadimitriou, che realizza ad Adliza, una zona vicino ad Atene, in cui vive una comunità di romani black. Questo progetto si chiama TAMA, Temporary Autonomous Museum for All. Nei propositi dell'artista in questo progetto c'è l'idea di dare alla comunità un'infrastruttura che potrà migliorare la qualità della vita senza interferire nei suoi canoni originali. L'artista è estremamente interessato dalla possibilità, diciamo, di aprirsi all'altro, di conoscere, entrare a stretto contatto con una comunità che ha un modo di vivere dello spazio, delle dinamiche sociali, un assetto urbano totalmente, un assetto territoriale totalmente diverso dal suo. È estremamente affascinata dal nomadismo di questa comunità e quindi non è assolutamente interessata a intervenire nei suoi canoni originali, anzi vuole preservare un assetto territoriale in cui spazio privato e spazio pubblico hanno una dimensione totalmente altra rispetto alla nostra. Quello che questo progetto vuole creare è una struttura aperta allo spazio, al dialogo, allo scambio culturale, offrendo quelli che l'artista chiama servizi sociali per i popoli itineranti. Popoli che ogni giorno si impegnano a salvaguardare la loro specificità, ricercando al tempo stesso una collocazione nello spazio pubblico. E quindi per concludere, quello che è estremamente importante, interessante secondo me, di queste operazioni artistiche che sono state riportate, è che in questi lavori viene messo in discussione il senso stesso di un atto artistico, stabilendo una nuova relazione tra arte e attivismo. E l'arte, in questo caso, permette alle comunità di esprimere le proprie istanze identitarie attraverso gli usi spontanei dello spazio, dei materiali, recuperando il valore dell'esperienza quotidiana. L'autodeterminazione di queste comunità diviene un tratto fondamentale del progetto collettivo. Far leva sull'immaginario personale collettivo diventa strumento di condivisione e coesione, permettendo alla realtà sociale di rigenerarsi. Grazie per l'attenzione.
Grazie a te Paola. E abbiamo invitato poi anche insomma, gli attivisti del Next Emerson, che è una storica realtà autogestita che si è un po' mossa nell'area di Firenze Nord da una trentina d'anni. Non lo so, Fabrizio, se vuoi aprire il microfono, poi
Sì,
ti passo subito la parola.
ok.
E dal lavoro di Paola emerge nitidamente come una delle funzioni più interessanti dell'arte sia anche quella di denuncia e di condizione, di rivendicazioni. Però in parte anche le pratiche che i cittadini mettono in campo e che insomma si organizzano e auto-organizzano nella città sono già quelle operazioni di denuncia che rivendicano al tempo stesso sia un modo diverso di concepire lo spazio, sia un modo diverso di gestirlo e di produrlo poi. Quindi, insomma, anche su questo scopo magari possiamo parlarne con te che hai esperienza diretta a
Sì,
fronte di.
io vi racconto un po' l'esperienza, quella dell'Emerson. Poi, tra l'altro, ho visto che se in realtà nella stanza erano entrate anche altre persone dell'Emerson, quindi magari se poi, non so se avranno voglia, però se qualcuno ha delle cose da aggiungere, magari possono dirlo loro. Noi avevamo fatto delle slide, più che altro per favorire la fruizione, cioè così non vedete solo me che parlo col sfondo scemo. E ora provo a condividervele, sempre se mi riesce, perché io ho dei grossi problemi con le interfacce grafiche. Non mi è difficile. Questa cosa del punto e clicca mi viene così e così. Voilà. Si vede?
Sì, ora sì.
Ok. Bello, però ora non riesco a mandarlo a schermo intero.
Prova a visualizzare.
No, devo solo spostarlo un pochetto. Eccolo. Si vede,
Perfetto, sì.
no? Ah, noi si era partiti un po' dal concetto questo di vuoti urbani e boh, la prima cosa che era venuta in mente è che il concetto di vuoto è difficile da definire perché lo definisci sempre per mancanza, no? Cioè, il concetto di una cosa piena, tipo il bicchiere pieno d'acqua, è pieno d'acqua. Se vuoi definire il bicchiere senza vuoto, gli togli l'acqua. Cioè, e quindi generiamo un po' la questione che in realtà ci sono vuoti urbani, però le città sono piene, cioè le città sono talmente piene di cose che finiscono per una qualche forma di paradosso a creare dei vuoti. Questo perché appunto qui nello sfondo c'è l'immagine di un'area del quartiere dove sta l'Emerson, che è l'area dove è stata costruita la scuola Marescialli e dei Carabinieri, che è stato un grosso scandalo di speculazione edilizia, che aveva coinvolto gli Gresti, aveva fatto un sacco di paciocchi. Da lì era partito tutto la parte di chiusura carriera di Bertolaso, che sono tutti nomi che, se riguardate la storia degli ultimi 15 anni italiana, ricorrono. E quest'area, che pure è molto piena, cioè l'area di Castello è molto piena, e lascia spazio a un sacco di vuoto. E boh, questo perché? Tendenzialmente perché le metropoli non sono fisicamente vuote. E da questo deriva però il vuoto urbano, perché non sono piene delle cose di cui tendenzialmente avremmo bisogno. Se ce ne sono, non sono tutte quelle che, e spesso straripano nel verso di sostanzialmente, cioè un verso che va poi a creare del disagio, o comunque quantomeno questo senso di mancanza. Alcune volte molto materiale, perché magari ci sono zone industriali che sono piene di industrie, ma non hanno i servizi essenziali. Oppure ci sono zone che sono piene di case e gli mancano i servizi. Qualche volta le zone apparentemente sono equilibrate, eppure continua a mancare qualcosa. E boh, l'Emerson nasce un po' da questi ragionamenti, e un po' tutti i centri sociali nascono da questi ragionamenti, come una sorta di onda lunga. Alla fine degli anni 70 c'erano questi circoli del proletariato, che erano le prime esperienze di centri sociali. Alla fine è nato poi tutto da quella roba lì, anche se probabilmente la maggior parte degli spazi occupati, nati dopo, magari non hanno neanche una vera memoria di questa cosa, o non derivano assolutamente direttamente da quelli. È una specie di eredità culturale che ci si tramanda. Come Emerson, appunto, noi ci siamo inseriti nello spazio di Castello, che era pieno, ma vuoto di quello che serviva a noi, e in qualche modo nel riempire questo vuoto ci siamo accorti che era un ambiente estremamente, qualcosa di molto stimolante. In realtà il primo Emerson non era a Castello, ma era a Novoli, però più o meno i ragionamenti sono abbastanza simili. Cioè, è stata una storia che si è sviluppata nel tempo, mantenendo saldo più o meno la spinta, e poi si è modificata a seconda appunto di quelle trasformazioni urbane che riempiono e svuotano le città. Noi boh, tendenzialmente ci siamo accorti, facendola questa cosa, che il fatto di riempire un vuoto urbano è un'operazione estremamente appunto stimolante. E questo perché? Essenzialmente perché, forse ce n'è l'altra slide dopo, esattamente questa qua, perché doversi prendere cura di un luogo in qualche modo appunto dalle cose più banali, cioè anche le più faticose, cioè la pulizia, pulire i bagni, eccetera, fino ad arrivare appunto alla creazione di un'identità politica, a fare un intervento sociale nel quartiere, a usare, diciamo, quei tanti meccanismi che si scatenano di creatività necessaria per sopravvivere al presente e alle difficoltà del mantenimento del posto e tutto quanto. E questa roba è un qualcosa che ha un di più rispetto al fruire semplicemente di un servizio, perché tu in qualche modo stai partecipando nel farlo, stai partecipando in maniera molto attiva, cioè non in una maniera, non saprei come definire, però è quella che ci viene proposta di solito come partecipazione dalle amministrazioni, che tendenzialmente tendono a identificare la partecipazione con una sorta di ti chiederò anche a te che cosa ne pensi. Più o meno i tavoli dell'amministrazione fiorentina sulla questione dello sviluppo urbanistico sono sempre stati simili. L'aveva chiarito anche bene Renzi quando era sindaco, dicendo che comunque la parte consultativa della popolazione è proprio solo consultativa. Cioè io ti chiedo che cosa vorresti e poi però se devo fare altro, t'attacchi perché io farò altro. E invece in realtà cioè ci sarebbe... Cioè, porre la questione non in questi termini, ma nel porre la questione del lasciare che le persone, oltre alla partecipazione, ci mettano anche fisicamente qualcosa per costruire e possano costruire in qualche modo autodeterminare il percorso di costruzione, è qualcosa che ha un valore, secondo noi, molto, molto grosso. Era qua di sfondo, ogni tanto vedete delle robe che sono dei graffiti interni all'Emerson. Poi dopo parliamo anche un po' meglio di questa cosa. Però tendenzialmente una specie di in più che ci sembra il meccanismo di praticare, cioè, diciamo, dell'autorganizzazione, dell'autogestione abbia nell'espressione della creatività è che in qualche modo, cioè quando noi parliamo di creatività, o almeno quando ne sentiamo parlare, in qualche modo la si lega sempre, soprattutto nell'ambito professionale, cioè il creativo, sembra quello che è in belletta, no? Cioè quello che ha l'idea giusta per venderti qualcosa. I creativi riciclati nell'ambito pubblicitario alla fine sono quelli che ti fanno, non ti fanno fare stare antipatica e fanno in modo che non ti annoi, la pubblicità. Oppure il creativo applicato al mondo del design è quello che ti rende accattivante l'oggetto che ti sto cercando di vendere. La creatività applicata alla vita più vera, secondo noi, è qualcosa di tanto più interessante nel momento in cui deve far fronte a qualche situazione necessitante. Cioè, io mi trovo a dover sviluppare in maniera creativa qualcosa per risolvere un problema concreto, tipo quelli degli spazi, dei vuoti urbani, ad esempio, o comunque quando in qualche modo tutto questo non è solo, non lo so, calato in una dimensione di vezzo. Cioè, io ho bisogno della creatività per sopravvivere e ho bisogno della creatività per sopravvivere all'interno di questo, se lo applichiamo dentro la metropoli, all'interno di questo vuoto urbano. E quindi, in qualche modo, diventa una parte importantissima dove poi, non si creano scale di valori, sul meccanismo creativo, per cui non lo so, il graffito che faccio sul muro, è artisticamente appagante, ma anche, non saprei, anche l'impianto elettrico che devo rifare all'interno del posto, in qualche modo è altrettanto appagante. E un po' queste idee qua, negli anni noi abbiamo sviluppato una serie di iniziative. Alcune di queste sono venute discretamente, ve le racconto brevissimamente, così, come spunto, non tanto per fare la pubblicità al posto che ci interessa il giusto, ma perché magari boh, cioè uno può prendere degli spunti per rifare o per creare altre situazioni simili. E una era questa roba di inglese sgrammaticato, do it your trash, era una roba che prendeva vita da l'idea di riutilizzare sostanzialmente gli scarti. Che è una banalità messa così, effettivamente lo era, però ricreata all'interno dell'Emerson ha dato vita sostanzialmente a metà dell'Emerson. Penso che tutte le cose che, se non ci siete mai capitati, è difficile da illustrare come il posto perché sono 2000 metri quadri di area industriale dismessa. In realtà l'Emerson è una specie di doppio fallimento, quello nuovo. Perché è stato occupato, che era un fallimento, poi è stato acquisito da un immobiliare che non è mai riuscita a costruirci sopra perché è fallita prima di poterci costruire. E quindi sostanzialmente siamo un fallimento due volte e siamo ancora all'interno di questo lungo processo fallimentare che è un po' come stare in una specie di limbo legale amministrativo. Cioè, e questa è la situazione. Quindi il posto era assolutamente vuoto quando l'abbiamo preso e abbiamo dovuto riempirlo completamente, ridividendolo, creando anche le strutture, gli arredi. E noi abbiamo pensato che sarebbe stato bello rifarlo riutilizzando quello che trovavamo, che era poi in realtà i rifiuti della metropoli, quindi non abbiamo usato spesso del materiale di pregio. Però l'ottica in cui abbiamo rifatto questa cosa qui, cioè almeno queste giornate di do it your trash, era un po' quella del laboratorio, per cui se dovevamo fare qualcosa in saldatura, noi ci collegavamo a un laboratorio di saldatura, in modo da insegnare alle persone a saldare. Poi alcune cose erano appunto di necessità, tipo i banconi del bar, però nascevano sempre da questa dinamica di laboratorio, per cui c'è tutte le sculture che si vedono in ferro dentro l'Emerson, che sono poi state collocate, nascevano in realtà da un laboratorio dove c'era una persona che sapeva saldare e altre 15 che probabilmente imparavano in quel momento lì. Questa cosa non era un problema, perché cioè non ci interessa la saldatura perfetta, però ha funzionato bene. E questa roba qua l'abbiamo applicata su un sacco di cose. Cioè, un anno abbiamo fatto un laboratorio di autocostruzione di pannelli solari e poi un po' di quelle cose le abbiamo riutilizzate all'interno dell'Emerson. Altre no, perché sono venute troppo male. No, non sono venute male, che però non sono adatte allo stare all'esterno, perché le pigliano la pioggia e si rompono. E molte cose le abbiamo fatte così, fino alla costruzione di tutto quanto l'Emerson, dallo skate park a tutto quello che vedete là dentro. A un certo punto questa cosa di do it your trash è scemata, perché avevamo esaurito un po' il filone del rifiuto, e abbiamo fatto nascere da quella roba lì un'altra cosa che si chiamava Brugole e Merletti. Brugole e Merletti più o meno era questa roba qui, perché univa almeno le prime edizioni c'era un sacco di interesse per la manualità meccanica, però assieme avevamo fatto anche delle cose insieme a un collettivo di Milano che era Serpicanaro, che sostanzialmente prevedeva la creazione di cose con macchina da cucire. E via e simili. E da lì era nato Brugole e Merletti, che abbiamo fatto tutti gli anni, meno quest'anno perché non si poteva fare, chiaramente. E quindi ci abbiamo dovuto rinunciare. Un'altra cosa molto buffa che è accaduta dentro l'Emerson, che ha in qualche modo uno sfondo, se vogliamo trovargli una collocazione artistica in quel filone detto Netart. Poi tutto questo ha il valore che c'ha, nel senso che l'ACMeeting è una roba vetusta, è una sorta di incontro di hacker, almeno è la parte più politicizzata e critica degli hacker italiani che esistono, e si ritrovano una volta l'anno sempre in un posto diverso. A Firenze, in particolare all'Emerson, l'abbiamo ospitato due volte. Mi sembra nel 2006 e poi 2 anni fa, però potrebbe anche non essere il 2006, potrebbe aver sbagliato anno completamente. Non me lo ricordo più. E questa è una roba che anche all'interno del posto ha lasciato parecchio, perché essenzialmente dovendo ospitare così tante persone, beh, l'abbiamo rimessa a posto. Ma poi anche non lo so, a livello di, per dire, noi abbiamo anche de delle strutture più o meno informatiche dentro l'Emerson, e in realtà sono una specie di lascito di questa esperienza in cui si è fatto del cablaggio molto creativo. E vabbè, e questo è un'altra delle cose. E poi magari dopo, se volete, vi metto nella chat dei link di tutte queste cose di cui vi sto parlando, perché ora chiaramente procedo velocemente. Altre cose che sono dentro l'Emerson, che sono buffe per come sono nate, tipo c'è un gruppo di tango, che è una roba strana, che uno non si aspetta dentro un posto, cioè un centro sociale occupato, perché si identifica sempre con altre cose, no? Cioè uno pensa sempre al festone, techno, drum and bass. E in realtà noi abbiamo anche il tango e il gruppo del tango in realtà è uno dei gruppi più numerosi all'interno dell'Emerson e se avete occasione una volta di venirci è abbastanza particolare perché tutto quello che vedete è stato fatto nell'ottica che si era detto, cioè che abbiamo cercato di delineare prima. La cosa interessante del tango è anche l'età media delle persone che coinvolge. Nel senso che sono tutti quasi over 40 a salire, e il loro spazio è assolutamente è impressionante. Cioè, anche per me, che alla fine nei centri sociali ci sono nato da quando ero piccolino, cioè, sono rimasto molto stranito la prima volta che ho sentito i tacchi. Delle scarpe da tango dentro il centro sociale perché non mi era mai successo. Loro sono anche le uniche persone che riescono a fare ad attenere dei divani dentro al posto senza che diventino spazzatura da dove probabilmente sono stati recuperati perché non lo so, hanno una gestione del posto assolutamente particolare e se andate a vedere l'ambiente del tango è assolutamente dal punto di vista di come si presenta è interessante perché mischia un immaginario da tangheri, da tango sognato, come si dicono loro, con tutto i graffiti che ci sono sui muri, che con non lo so, i centrini. In mezzo ai tavolini quando fanno le milonghe e tutto questo è qualcosa di quantomeno straniante anche per me che lo vedo in continuazione. E un'altra cosa bella che abbiamo dentro l'Emerson è appunto questa la palestra, la San Pietrino, che come vedete anche questa è ricca di muri graffitati che cambiano periodicamente, visto che essendo uno degli ambienti che ha più ricambio insieme all'esterno, perché poi parlando di un'altra cosa, che tanto le slide praticamente sono finite, vi faccio vedere ancora questa cosa qui che si collega appunto a tutti questi muri di cui vi dicevo. Che è il sito del NEMA, per ora dovrò fare l'altra condivisione. Allora interrompo la condivisione e poi vi ricondivido un'altra cosina, la finestrella. Qual è la finestrella? Questa qui. Fatto. Va bene, e la vedete, sì? Ecco,
Sì, la vediamo.
ok, si vede una cosa con scritto NEMA?
Sì,
Sì.
esatto.
Il NEMA era un'altra idea che c'era venuta in mente che procede, come molte delle attività che facciamo, a ondate, nel senso che ogni tanto qualcuno ci investe tanto e poi per un po' sparisce e poi qualcuno ci rinveste. E l'idea era, questa, il NEMA era un acronimo che c'era sembrato carino all'epoca, che era Next Emerson Museo Autogestito, in qualche modo perché abbiamo, non lo so, volevamo in qualche modo valorizzare anche tutto quello che sembra un contorno solo in qualche modo lo è, ma non è solo quello, delle attività del posto, che erano i muri e gli oggetti che erano all'interno dell'Emerson, che sono strani, cioè è strana la fruizione, no? Perché noi ci immaginiamo il museo come una cosa estremamente curata, dove tu non puoi toccare le cose non si devono rovinare e devono essere preservate nel tempo. E noi, per come è fatto il posto, siamo esattamente il contrario, nel senso che il posto è strausato, quindi tu quando entri probabilmente potrai, a seconda se sei una brava o meno persona, anche rovinarci tutto. E così. Oppure invece apprezzarlo e non rovinare niente, però dipende. E Il posto, essendo due capannoni vuoti, richiedono di molta manutenzione, che spesso è difficile da fare. Il posto è straumido, quindi i muri crollano e quindi li devi rintonacare e quindi devi rifare le cose in continuazione. E tutti gli oggetti fatti anche dentro, che appunto spesso noi cerchiamo di metterci più cura, forse anche del necessario, magari per fare una scultura in ferro che poi rimane lì, abbandonata in un angolino. E però insomma, tutte queste cose per noi avevano. In qualche modo volevamo in qualche modo valorizzarle, quindi ci era venuto in mente di fare questa roba e avevamo anche tracciato della specie di percorsi perché ci sarebbe tanto piaciuto riuscire ad aprirlo non solo durante le iniziative, ma anche come cosa autonoma, cioè che la gente potesse venire a viversi la passeggiata dentro l'Emerson, anche senza che per forza uno ci debba fare altro che non la passeggiata. Questo si è un po' scontrato anche con le difficoltà di gestione del posto perché è impegnativo e non ce l'abbiamo fatta a farlo qualche, se non più di, cioè, se non qualche volta. Niente, se vi fate un giro sul sito del NEMA, vedete un po' più o meno come è fatto l'Emerson dentro e tutte le robe che vi ho provato a raccontare. E poi, niente, il progetto NEMA appunto dovrebbe, cioè, ha avuto poi delle collaborazioni, alcune anche interessanti, tipo per un pochino ci siamo frequentati e vorremmo ampliare la collaborazione, poi però appunto quest'ultimo anno e mezzo ci ha un po' segato, cioè quest'ultimo anno ci ha un po' segato le gambe in questo senso, però vorremmo co collaborare con un altro museo che non ha un luogo ancora, che è scusa, oddio, mi viene il Museo dell'Arte Irritata, però non è un museo. Vabbè, comunque, l'arte irritata è preciso. L'altro non mi ricordo precisamente come si chiamano, ma forse è veramente così, che sono un progetto di Roma legato all'editrice, alla casa editrice Sensibili alle Foglie. Che raccoglie arte fatta all'interno di istituzioni totali, quindi carceri, manicomi, ma anche, hanno anche opere all'interno, diciamo, cose recuperate dalle scuole o cose simili. E loro però non hanno un luogo fisico perché non hanno i soldi per mantenersele. Allora, tendenzialmente le opere le danno in adozione. Noi ne abbiamo presa una che teniamo dentro l'Emerson, quest'anno la cambieremo. E l'idea era quella poi di riuscire a organizzare con loro una mostra all'interno dell'Emerson. Abbiamo organizzato negli anni anche alcune mostre, tipo abbiamo fatto una molto bellina che si chiamava BinArt, che era una roba legata alla protoinformatica e che raccoglieva diciamo alcuni esempi di NetArt, alcuni anche molto illustri, cioè avevamo una roba realizzata da Nanni Balestrini. Che ce ne sono solo tre copie al mondo di sto coso, che è uno scatolo che era uno dei primi esperimenti di poesia autogenerata da un computer più o meno, fatto da Nanni Balestrini, che è uno scrittore italiano, era uno scrittore morto 2 anni fa, mi sembra, e tra l'altro esattamente alla vigilia di quando inauguravamo la mostra all'Emerson. Non penso perché portiamo sfiga, ma proprio perché era vecchiotto. E vabbè, comunque ce ne sono solo tre. Una sta da qualche parte in Germania e l'altra se la tiene a casa un tipo e una l'abbiamo esposta lì. Cioè, qualche volta riusciamo a fare delle cose anche che sembra che anche il mondo più patinato dell'arte riconosce. La maggior parte delle volte no, è proprio solo un'espressione di un bisogno nostro e delle persone che girano nel posto, ecco. E negli anni poi, sempre parlando di vuoti urbani, noi abbiamo cercato il più possibile un'interazione con il quartiere, visto che in realtà una grossa componente dell'Emerson si situa sostanzialmente, l'Emerson è praticamente a Sesto, cioè non è a Sesto per 100 metri. Però la zona è quella appunto di Firenze Nord, del quartiere di Castello, e bene o male la frequentazione più più di quartiere del luogo, viene da Castello e da Sesto. E negli anni abbiamo cercato di, soprattutto all'inizio, di mantenere l'attenzione su gli altri vuoti pieni urbani e quindi sulle altre aree dismesse e sull'utilizzo e su ogni cosa che veniva dismessa all'interno del quartiere, che per noi è sia un'operazione politica, sia in qualche modo come dire, un'operazione di monitoraggio su quello che avviene, perché appunto cioè non vengono fatti altri pieni di cose che poi generano vuoto. E in questo senso l'ultima cosa si è fatta, vabbè, un semplice volantinaggio che però nasceva un po' dall'osservazione di delle ASL e delle strutture sanitarie chiuse all'interno di Castello, perché Castello è molto vicino a Careggi. In questo periodo la sanità è stata al centro un po' dell'attenzione, nel quartiere appunto ci siamo interrogati sul perché alcune piccole strutture territoriali fossero state chiuse negli anni e volevamo riportare l'attenzione su queste tematiche, cioè anche Castello è un'area molto grossa, anche tipo qua, cioè un'area piccola ma con un sacco di aree dismesse grosse, e tipo anche ultimamente in Ardella l'ultima esternazione che ha fatto ha parlato di grosso sviluppo, in particolare su un'area che non ha meglio identificato ma che sta a Castello. Non abbiamo ben capito a quale si riferisce perché ce ne sono diverse. Il problema è che tutte queste aree tendenzialmente vengono utilizzate sul modello della scuola Marescialli. Cioè Castello è un po' una specie di area vergine sulla quale posare quintalate cioè tonnellate di cemento. E quindi niente, in quello che possiamo, diciamo. Noi cerchiamo di monitorare tutte queste cose, di opporci alle cose che non ci tornano, e la proposta che facciamo è quasi sempre quella alla fine dei percorsi di vera autogestione, cioè il fatto che sulle aree che impattano così tanto sulla vita delle persone, siano in qualche modo le persone che poi se le vivono quei luoghi a decidere in che modo debbano essere utilizzate, ma che gli venga anche data la possibilità di essere i protagonisti in prima persona di questa roba, cosa che attualmente avviene di rado, cioè nel senso che giusto giardinetti ti fanno gestire, e anche quelli comunque è complicato. E boh, io più o meno ho concluso le cose che volevo dire, vediamo se trovo altre cose interessanti, ma ce ne sono un po', però magari secondo me ho parlato già abbastanza, cioè abbiamo dell'altro materiale da far vedere, ma vi posso mettere solo dei link in chat, oppure prepariamo qualcosa che poi rigiriamo
Sì,
insomma,
benissimo, un
al
po' di
curato di
link.
questi
Perfetto,
iscritti.
sì, poi raccogliamo tutto.
Sì, in chat, quello calese, che poi con calma lo rendiamo disponibile, lo reindirizziamo. Ci sono domande dalle chat?
No, non da Facebook no, qui no. Io una domanda. Cioè, allora, supponendo che appunto la creatività trovi spazio nel vuoto urbano anche in quanto, diciamo, soffra di una mancanza di spazi adibiti nella struttura canonica della città, cioè sull'arte e la rigenerazione urbana, considerando la creatività e cultura come, cioè, leve strategiche, diciamo, anche molto abusate, appunto per la rigenerazione urbana. Quindi sull'arte c'è sempre da mantenere un po' di equilibrio, no? In questo senso, nel senso che sicuramente, come diceva appunto, come dimostra l'esperienza del Next Emerson, porta sempre, cioè può portare partecipazione ed inclusione, può portare anche a riflettere su questioni sociali e urbane, come ci diceva invece Paola, però spesso e volentieri diciamo che trascina con sé anche un ecosistema di persone che molto più volentieri vorrebbe mettere a valore piuttosto che condividere, partecipare o ragionare su questioni sociali e urbane. Quindi qual è cioè la vostra opinione rispetto a questo equilibrio che è fondamentale, almeno sarebbe fondamentale mantenere sull'arte, onde appunto evitare molti, molte esperienze di gentrificazione e speculazione che invece abbiamo visto in tanti esempi. Due esempi positivi che secondo me potremmo prendere in considerazione su questo ragionamento, che esce un po' dal discorso dei vuoti urbani, ma mantiene come prioritario quello dell'arte, sia l'esperienza di Matera, capitale della cultura, che anche il Festival Subsidense di Ravenna. Quindi, cioè, non lo so, ecco, qual è la vostra opinione rispetto all'equilibrio da mantenere sull'arte tra il fare arte col fare città o fare città col fare arte, insomma.
Rispondi te Paola o facciamo
Sì.
turno? Vai te.
Ma io penso che alla fine l'arte all'interno della città debba avere la capacità, come dicevo prima, di offrirsi come strumento per liberare determinate necessità, per stimolare, diciamo, quella creatività insita in ogni persona, che alla fine è una creatività che viene sviluppata anche in molti atteggiamenti quotidiani, cioè appunto come anche la semplice necessità di comporre il proprio spazio in un determinato modo. E penso che l'arte possa da una parte diciamo muoversi tra delle necessità pratiche da dover, diciamo, alle quali dover far fronte, però allo stesso tempo è libera, diciamo, di muoversi in una dimensione più anche utopica, senza dover per forza avere i piedi saldati a terra, e questo è un grande valore, diciamo, della pratica artistica nel contesto urbano. E spesso magari anche la visibilità che possono dare certe manifestazioni, appunto come quelle delle quali hai parlato, o anche a certe tematiche che sono magari importanti, sensibili, che altrimenti magari avrebbero meno risonanza. Diciamo, poi è sicuramente un problema quello di come in realtà il mondo dell'arte dettato dal mercato sicuramente vada in contrasto con questa volontà. Infatti anche le esperienze artistiche che ho portato io sono comunque esperienze che vogliono andare un po' contro all'idea dell'arte come oggetto materiale, che possa essere vendibile, che sia sicuramente in parte l'arte, anche questo, anche per una questione di necessità, nel senso anche penso che sia una necessità materiale, diciamo, da parte dell'artista anche di poterci vivere sopra queste cose, ma penso che l'arte dovrebbe avere anche la capacità di non essere totalmente assuefatta, diciamo, dalle regole del mercato. E diciamo da queste da certe realtà ci sono anche certe realtà che, bene o male, spesso a volte magari usano certe tematiche anche importanti a livello sociale, e poi però nell'attitudine che hanno contrastano totalmente quello che mettono in mostra, perché magari sono argomenti che tendono a essere tendenzialmente di moda o tendono. Però penso che comunque la pratica artistica sia sempre importante come lente di ingrandimento, diciamo, sullo spazio e sull'ambiente. Mi piacerebbe pensare a un ruolo dell'artista che riesce a muoversi nello spazio diciamo, questa parola, diciamo, dell'artista che diventa agente sociale e che si inserisce, diciamo, all'interno del territorio senza la pretesa, diciamo, di dividersi dal resto della realtà. Poi non saprei rispondere magari da un punto di vista più, diciamo, posso rispondere da un punto di vista di ideale a questa domanda, però poi sicuramente è più complicato dare una risposta. Posso dire, diciamo, quello che mi piacerebbe che l'arte riuscisse a essere, quello che queste esperienze come quelle che ho portato, penso che possano portare come potenzialità, che l'arte non sia solo un oggetto in un museo, ma sia anche quello, perché sicuramente ha un certo valore, un oggetto messo in un certo modo, in un certo posto. E alla fine è quello che faccio io comunque anche quando faccio pittura, creo oggetti. Però è importante ricordarsi che sono oggetti portatori di significato e che il significato deve essere alla fine coerente con l'attitudine e il percorso di vita che un artista sceglie di fare. E questo è molto importante, secondo me, interessante nelle pratiche che ho portato, perché nel senso, certe cose, boh, così, insomma. Questa è circa la mia risposta.
Grazie, anche cioè, per riprendere quello che hai detto, rispondendo secondo me anche sempre rispetto a quello che invece ci presentava Fabrizio sul tema della street art, dell'arte, sì, della street art, ecco sì, cioè, porta non soltanto appunto il valore, ma anche tutta una dimensione simbolica oltre che di riappropriazione, di risignificazione dello spazio, anche proprio di ridefinizione dei confini di dove sta l'arte, chi è l'artista, chi ne fruisce, chi, insomma, poi l'arte porta sempre sia domanda che reazione su di essa, quindi anche tutto un sistema molto, molto dinamico, penso. Non so se Fabrizio vuole dirci qualcosa al riguardo o abbiamo altre domande.
Io non lo so, io ne parlo sempre, cioè più che per come, cioè, adesso ne parlo per quanto ne abbiamo discusso di queste cose all'interno del collettivo negli anni. Quindi adesso pian piano io raschio nella mia memoria no, e tiro fuori più o meno dalle discussioni che abbiamo fatto. Mi sentirei anche un po' in imbarazzo nel portare solo la posizione mia. Perché appunto in realtà ci avete chiesto di parlare come Emerson e quindi tendenzialmente vorrei riportare le posizioni nostre. E noi nell'esperienza limitata che abbiamo avuto, limitata perché tendenzialmente, non lo so, vabbè, appunto l'Emerson è una realtà grossa per Firenze, ma è in realtà piccola, per cui. E non abbiamo incontrato tantissima gente, ne abbiamo incontrata parecchia, e però sono quasi tutte persone che sono in qualche modo venute a cercarci. E la cosa che a noi in qualche modo è sempre le persone con cui ci siamo riusciti a relazionare meglio sono sempre state quelle persone che in qualche modo arrivavano nel posto. E avevano la consapevolezza di stare contribuendo alla costruzione di un progetto collettivo e, a loro modo, no? Cioè, così come tutti quelli che sono venuti a fare i graffiti, ma poi al di là anche della street art, anche dal punto di vista dell'aspetto musicale o della pittura. O anche, boh, cioè, insomma, tutte le cose che abbiamo fatto là dentro, la cosa un po' che ci salvava, che ci caratterizzava, no? Che caratterizzava il luogo e non lo rendeva in qualche modo facilmente recuperabile boh, banalmente, sì, dal profitto, era il fatto che tu venivi là dentro a contribuire quel tipo di progetto. E in qualche modo questa roba qui, cioè la condivisione di questo sottofondo di valori comuni, ci metteva al riparo, da tutto questo. Nel momento in cui lo portiamo al di fuori dell'Emerson, tutto diventa, chiaramente più complicato, perché lo è, nel senso che. Cioè, lo si vede bene, cioè una delle caratteristiche forti del capitale che lo fa perdurare nel tempo è l'estrema capacità di riciclarsi in continuazione, no? Quindi di prendere cose, recuperarle, cioè lo vediamo bene praticamente con tutto, no? E quando non c'è più niente su cui riciclarsi, è bravissimo pure diciamo, a distruggere valore per creare il profitto. Che è una cavolata, però le guerre sono queste, cioè io distruggo tutto perché quella roba lì poi o la ricostruisco o comunque il fatto di creare questa dimensione garantisce profitti a qualcun altro. lo vediamo bene con tutto quanto, cioè in qualche modo anche la pandemia sembra un disastro, però tendenzialmente ci sono delle aziende, tipo tutte quelle legate al web, anche quella che stiamo usando mo, sono andate forti, cioè la borsa le ha premiate. Questo non perché ci sia un complotto loro, no? Ma non è, però è un fatto che il capitale è bravissimo a riciclarsi in continuazione e a salvarsi anche dalle difficoltà per sé, cioè nelle difficoltà economiche. Cioè quando non ricircola il denaro, trova un modo per farlo circolare uguale. E quindi tutte queste considerazioni alla fine, cioè, si applicano bene a qualsiasi cosa, compreso il mondo dell'arte, no? Quindi la puoi vedere come un meccanismo di recupero, no? Cioè la rivalutazione della street art come abbellimento, anche di zone degradate della città. Però se, sono sempre progetti strani, no? Perché cioè, nel momento in cui vengono calati dall'alto, cioè come vengono recepiti da chi abita, no? Perché se io sto in una zona dove percepisco che è brutta, ma è brutta perché è esteticamente brutta o è brutta perché io la vivo male? E per quale motivo il fatto che tu me la fai diventare in qualche modo esteticamente più bella mi dovrebbe rasserenare? Cioè tu devi risolvere il problema sociale, cioè non la dimensione solo estetica. Non lo so, cioè è complicato perché ogni cosa andrebbe trattata sul singolo caso. E io l'unico principio generale che mi sembra appunto di aver colto è quello che nel momento in cui c'è un processo in atto, in qualche modo di partecipazione, si dà alle persone l'autonomia per partecipare e questa cosa avviene nell'ambito di una condivisione di valori bella, questa cosa funziona. Nel momento in cui si tenta di fare delle operazioni diverse, la cosa può riuscire più o meno bene, però diciamo è molto. Non lo so, cioè è molto dipendente da quello che accade. Cioè, non lo so, io ho visto centri, no, perché è immediata in qualche modo il paragone con, che ne so, il centro sociale autogestito, alla fine, almeno negli ultimi, cioè da quando era nato, era un'esigenza proprio che non c'erano luoghi di aggregazione. Nel momento in cui il comune ti dà un luogo di aggregazione, allora è che quale differenza c'è tra i due? Dipende, cioè, nel senso che io ho visto delle situazioni di cose comunali che sono super dignitose, sono molto belle, cioè, e altre che soffrono appunto di questo meccanismo, cioè che non riescono a coinvolgere le persone non sentono di andare lì se non a fruire di un servizio, non ti lasciano, cioè, c'è poca autonomia nelle cose e in qualche modo. Viene a mancare questa dimensione molto coinvolgente. Boh, non lo so se ho detto delle cose a tema.
Assolutamente, soprattutto perché un po' il filo conduttore di tutta questa serie di incontri è anche l'abilitazione progettuale delle persone a decidere dei luoghi in cui vivono e a decidere di come viverli. E tutti gli esempi che sono portati nel corso del ciclo di conferenze testimoniano alcune possibilità di alternative di gestione del territorio. Era, entrambi avete toccato il tema della multidisciplinarità, Paola per la declinazione artistica della questione e tu invece per le esperienze molteplici che ospita l'Emerson. La multidisciplinarità è alla base di quei processi creativi che rendono anche gradevole poi la vita nella metropoli, poter fare cose differenziate, come dire, permette di sopravvivere alla monotonia del quotidiano all'interno della città che è sempre più anche opprimente sotto molti aspetti. Il modello di smart city, stiamo parlando di impiego della street art per valorizzare l'estetica delle brutte periferie, che spesso rischia di essere anche eccessivamente retorico come discorso. E appunto si interviene da un punto di vista estetico dove bisogna risolvere dei problemi sostanziali, a volte non c'è proprio continuità tra certe operazioni. E il discorso, appunto, la funzione, diciamo, urbana e sociale dell'arte è quella di anche rendere lo spazio urbano più vivibile. oltre che denunciare quello che potrebbe essere diverso. Quindi, insomma, entrambe avete toccato questi temi che, insomma, a noi stanno abbastanza a cuore.
Ci sono domande dalle chat? Qualcuno, anche questo Meet, se qualcuno vuole accendere il microfono, non so se Francesca o qualcuno del Next Emerson sono ancora connessi, vogliono fare qualche commento. Se no, non ci sono altre domande. Non so se fra di noi ne abbiamo a vicenda.
Questo era un argomento che avrebbe dovuto stimolare un po' di interventi, c'è un sacco di
Anche
studenti
perché, sì, infatti siamo
dell'Accademia.
tutti studenti dell'Accademia di SIA, quindi penso che subiamo tutti questa dinamica, per cui sarebbe piacevole sentirvi. Vabbè, non ci sentiamo, quindi non lo so. Non so se vogliamo.
Provati dalle feste.
È arrivata una domanda. Allora scrive Karim. Come riuscite ad ingaggiare le persone locali all'interessarsi ad una zona in abbandono? Ho spesso visto indifferenza riguardo a zone recuperabili, sia dal comune che dalla cittadinanza, come almeno nei miei dintorni. E poi ce n'è un'altra.
Boh. Da dove ci scrivi, intanto sarebbe interessantissimo,
Da.
Cari.
Ah.
Da
Chiedermi.
che luogo, almeno ci facciamo anche un'idea di quale zona stai parlando.
Intanto la seconda è, se le immagini hanno la capacità di accendere le memorie, come è stato affermato e che condivido pienamente, come intendete voi personalmente il luogo? Tim Ingold, antropologo militante, lo propone come spazio in cui le cose succedono e si intrecciano. Qual è la vostra opinione riguardo lo spazio specificatamente inteso? Posso provare a riscriverle se magari preferite.
Intanto provate a darci un paio di risposte, sia Paola che Fabrizio.
Se volete posso rispondere a questa seconda domanda intanto.
Sì, mi sembrava una figata.
Ma alla fine il luogo, quello che è emerso anche dalla mia ricerca di tesi, ma che è emerso anche da una riflessione personale, alla fine si può definire come una stratificazione di memorie che vengono depositate nello spazio attraverso delle azioni che possono essere quelle del costruire, del distruggere qualcosa, del modificare l'ambiente, ma che possono anche essere solo in un depositario metaforico, diciamo, di immagini, di ricordi. Interessante, non so, a proposito del lavoro di un artista, Iosif Chirali, che è un artista rumeno che lavora con la fotografia e lui cerca di raccontare l'emozione, diciamo, legata a un determinato luogo attraverso un collage fotografico. Lui torna diverse volte in uno stesso luogo e lo fotografa da prospettive diverse e alla fine assembla queste immagini. Una sua fotografia era la prima fotografia che avevo fatto vedere nelle slide. E attraverso questo lavoro lui cerca di ricostruire le sensazioni relative agli spazi che sta raccontando. Poi, che sono frammentarie, poiché la memoria non è mai un qualcosa di lineare, ma è un racconto frammentario, soggettivo. E penso che gli spazi, anche nella mia esperienza nei lavori pittorici, anche che ho fatto per la tesi, siano un qualcosa che viene continuamente costruito e modellato da chi lo abita, e quindi siano anche un qualcosa in continua mutazione. Di non facile definizione e allo stesso tempo di tantissime definizioni personali. Sicuramente gli spazi sono immagini, risultato diciamo della cultura degli abitati, quindi pieni di segni che caratterizzano le culture delle popolazioni insediate e sanno raccontare un sacco di storie a chi li sa leggere. E per provare tipo a rispondere alla prima domanda, in realtà spesso i vuoti urbani o i vuoti in generale non sono proprio spazi totalmente vuoti, sono spazi in cui magari si possono trovare persone che in qualche modo li vivono, che possono essere, non so, con esperienze come quelle dei centri sociali, con esperienze magari di vuoti che sono adibiti a campi. a Campi Romo o centri così, e spesso penso che alla fine in certi vuoti urbani, o che possono anche essere ovviamente occupati da persone che li attraversano molto spesso, e penso che la potenzialità comunque di certi vuoti urbani, ciò che può attirare le persone comunque ad occuparli, è la potenzialità prima di tutto di avere un nuovo spazio, di avere uno spazio in cui diciamo poter ripensare un po' una realtà nuova, se già composta da persone, comunque da discutere sicuramente con le persone che lo vivono, e se invece è uno spazio vuoto, abbandonato totalmente, comunque è uno spazio che può essere interessante appunto perché magari può iniziare a proporre un nuovo modello di vita, un nuovo modello di abitare lo spazio, come quello che magari viene fatto così spesso da centri sociali, da occupazioni. E a tal proposito mi ero segnata una parte perché avevo intervistato alcuni esponenti del centro sociale Next Emerson per la mia ricerca di tesi, e mi era piaciuta molto una delle risposte che mi era stata data, che parlava di cosa volesse dire occupare lo spazio e di come occupare lo spazio fosse un gesto estetico, perché permette di riportare alla vita un posto abbandonato che non esiste più. Già solo questo atto si presenta come una rivoluzione a livello culturale. Noi, come tutti quelli che hanno occupato gli spazi abbandonati, vogliamo riportare lì dentro una vita qualsiasi, una vita che quel posto non aveva più e che forse non avrebbe mai avuto. Recuperare un posto abbandonato, morto, riportandolo a una socialità tra l'altro diversa da quella che ci viene imposta, cosa può essere quindi se non arte? E l'ho trovato una risposta molto emblematica anche nel mio progetto di tesi, che ha portato ad esempio alla mente il lavoro che è stato fatto a Roma, quando è stato creato il MAMO, Museo dell'Altro e dell'Altrove, che è nato da un'occupazione che era stato fatto di un ex stabilimento, il Sanificio Fiorucci, nel 2009. E da questa occupazione, che era nata prima di tutto per sopperire a un'esigenza abitativa, quindi era uno spazio vuoto che veniva poi riabitato nuovamente da delle persone che avevano bisogno di una casa e quindi già erano interessate a viverlo per quello. Uno spazio che diventando questa realtà sociale chiamata Metropolis è poi diventato è stato uno spazio molto inclusivo, ha incluso il campo Rom di Centocelle quando ha rischiato lo sgombero, e ha poi accolto l'artista Giorgio De Finis, che nel 2012 ha proposto, diciamo, di iniziare a ha fatto entrare, diciamo, l'arte in questa realtà. E qui diciamo arte vita, operazioni artistiche che sono entrate, diciamo, e hanno iniziato a fare parte di questo posto. Arte vita si sono iniziate a nutrire vicendevolmente, fino che alla fine la vita stessa degli abitanti del posto e la vita stessa comunque delle persone che lo percorrevano è diventata essa stessa, diciamo, un atto artistico, come appunto è stato detto nell'intervista. E spesso solo l'atto di fatto di occupare un posto, ridargli vita, anche se vuoto, poi può essere riempito di prima di tutto di tante necessità, magari possono essere più pratiche da un punto di vista abitativo, ma anche magari da un punto di vista di stimoli culturali. E penso che questo sia il mio intervento.
Grazie.
Allora, per la prima domanda, quella su come interessare le persone, non saprei, nel senso che a noi è capitato che le persone si interessavano e tendenzialmente non lo so, cioè, penso che semplicemente sia una questione di fatica e perseveranza. E con la possibilità di venirsi scagato dai più. Però la questione cioè della definizione o dello spazio, la prima cosa è sulla questione del vuoto. Secondo me non è che per forza per vuoto si deve intendere uno spazio che è rimasto vuoto, perché appunto era quello che cercavo di dire, cioè che si cercava di dire prima, tipo che ne so, io mi rifaccio a stavolta sia sì, più all'esperienza mia di vita. Beh, io sono nato a Torino in un quartiere che era essenzialmente un quartiere nato ai margini della grossa industria. Non è che quel quartiere era vuoto, era pieno, eppure anche quando era pieno, però c'era un grosso vuoto. Cioè è diventato fisicamente vuoto, cioè pieno di spazi vuoti, nel momento in cui l'industria ha mollato Torino. Allora lì sì, si è reso evidente che c'era uno spazio vuoto. Però paradossalmente quello spazio era più, cioè, era più per il tipo di vuoto che potevo sentire io, era in qualche modo più piacevole forse, anche a vedersi quando l'industria se n'è andata. E poi la scelta che è stata fatta sul quartiere è stata quello essenzialmente di fare un quartiere residenziale pieno di centri commerciali allo sfinimento, e quindi l'hanno riempito di nuovo. Però per me è rimasto comunque un quartiere pieno di vuoti, anche se non ci sono più edifici vuoti. Non so se mi sono spiegato. E sulla questione dello spazio, penso che noi si sia riflettuto più che altro di che cosa significa lo spazio del centro sociale dell'Emerson, no? Perché più in generale non siamo andati oltre come collettivo. Forse proprio poco dopo l'ultima occupazione, che comunque è avvenuta tipo 15 anni fa, c'eravamo fatto un volantino che mi sembra si intitolasse una roba tipo la filosofia del vuoto o una cosa del genere, proprio per spiegare la necessità che si sentiva da parte noi di avere uno spazio che fosse un intreccio, ma fosse un intreccio che partiva noi in realtà in questo caso per vuoto era sì, l'idea di colmare uno spazio vuoto, ma anche la necessità di esigere in qualche modo quel caso nostro, le nostre, cioè la persona con cui parlavamo, spiegavamo alle persone per quale motivo non abbiamo chiesto quello spazio al comune. La cosa era perché noi avevamo l'impellente necessità di sviluppare quella cosa in autonomia. Cioè era proprio importante. Cioè, lo spazio per noi era un intrecciarsi di esperienze e di percorsi che però nascevano solo dal pregresso che avevamo noi. Cioè, non volevamo e non avremmo accettato l'intromissione di un'autorità terza che si poneva tra lo sviluppo delle dinamiche interne a quel posto. E posto che questa roba qui, chiaramente, in alcuni contesti è semplice, cioè non è che l'Emerson non vive in una bolla, no? Quindi comunque tutti in relazioni anche con tutto quello che con cui non avresti voglia di relazionarti. Però in quella sfera lì sentiamo impellentemente appunto la necessità che quello spazio fosse vuoto di queste cose e che soltanto noi con le nostre esperienze, il nostro vissuto e tutto il resto fossimo gli unici legittimati a riempirlo. Con un noi allargato, perché per noi era sostanzialmente chiunque volesse partecipare alla costruzione di quel luogo. E io non lo so se questo è un percorso riproducibile, no? Anche rispetto alla prima domanda. Tendenzialmente non ho idea, perché c'è stato un periodo, un rifiorire di centri sociali negli anni, diciamo, tra il 1990 e il 2000. In realtà adesso sono abbastanza dei nuclei resistenziali, eccetera, quindi in qualche modo penso si sia persa questo modo di esprimere i propri bisogni aggregativi, i propri bisogni di colmare i vuoti urbani. Non sono sicuro che se ne siano trovati degli altri. Non lo so, cioè, se mi guardo attorno non ne vedo ancora c'è tanti di cose da riempire, non nel senso che sono edifici vuoti, no? Ma proprio di questi di questi vuoti che rimangono anche dove c'è il pieno di case, centri commerciali, attività produttive, eccetera. E quindi no, in realtà non so rispondere a nessuna domanda.
Beh, secondo me in realtà un po' c'è, cioè sicuramente ci hai risposto e in parte penso che il tuo non saper rispondere, come dicevo prima, non so rispondere, cioè non so come coinvolgere le persone o non so come abbiamo fatto. Secondo me, cioè, il vostro esempio è un esempio molto positivo e di come si può fare, nel senso penso che l'elemento prioritario nel coinvolgere le persone sia la responsabilizzazione, l'attività di cura, il coinvolgimento, la partecipazione, il chiedere che cosa volete voi, che cosa ci faresti, come lo faresti, l'auto-organizzazione, cioè se non è l'auto-organizzazione l'attività di cura, una strategia di coinvolgimento e partecipazione, cioè sicuramente ce ne sono altre, però mi sembra un'ottima strategia, quindi direi del tutto ottimo. Basta.
Allora, se non ci sono altri interventi, se non so, volete aggiungere qualcosa, ma in realtà abbiamo fatto, anzi, sforato le 10:30, quindi possiamo anche salutarci e risentirci poi quanto prima, magari sperando di poter fare anche dei lavori in presenza, toccandoci, vedendoci, perché questa situazione ci sta un po' esaurendo.
Non vediamo l'ora, diciamocelo apertamente. E comunque sicuramente ritoccheremo questi temi anche nelle prossime conferenze, anche rispetto appunto all'attivazione di comunità, all'inclusione e come facilitare anche percorsi di coprogettazione e via dicendo. Quindi saranno temi di cui tratteremo in seguito quindi insomma se avrete voglia di partecipare magari riapriremo questa discussione un'altra volta. E intanto appunto per ora niente, pubblicheremo la registrazione di stasera, quindi chi vorrà ci riascolterà se appunto avete delle risorse noi le caricheremo. E grazie.
Anche la presentazione che avete fatto stasera, magari se ce la girate la mettiamo disponibile tra le risorse online. Vai.
Ok.
Grazie mille per aver partecipato.
Va bene.
Ci ha
Grazie a
fatto
voi.
molto piacere conoscervi. E niente, grazie ancora, grazie a tutti gli ascoltatori. Buonanotte e a presto.
Va bene, buona serata.
Ciao,
Grazie,
grazie a
ciao.
tutti.
Ciao, grazie.